Eccoci qua, benvenuti a Paradiso Amaro. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e ora siamo pronti a fare quattro chiacchiere con la nostra ospite Regina Baresi. Ciao Regina.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, grazie mille di essere qua. Per chi ascolta la puntata, questa puntata esce il 26 settembre, che è il compleanno di Regina, quindi fate gli auguri a Regina domenica.
Aspettiamo domenica.
Esatto, non ti faccio gli auguri prima che porta male. Beh, partiamo subito perché dopo 17 anni sui campi e 120 gol... hai deciso di appendere le scarpe a chiodo, ufficialmente a giugno, se non erro, ma la decisione è nata prima o è una cosa che ti è venuta di punto in bianco, un giorno ti sei alzata e hai detto basta?
Beh, è arrivata non tantissimo tempo prima, sicuramente non da un giorno con l'altro. Ho vissuto tutta la stagione al 100% senza pensare che fosse l'ultima e forse questo mi ha permesso anche di viverla meglio. Quando poi siamo arrivate un po' a fine campionato, ho iniziato ad avere un po' questo pensiero di voler lasciare, un po' perché sono stati due anni non facilissimi sotto tanti punti di vista, un po' per i risultati, un po' perché ho giocato un po' poco per motivi non strettamente legati per forza solo a me. Quindi sono stati due anni abbastanza impegnativi e se io faccio una cosa mi piace farla al 100% e sapendo di poter dare sempre il 100%, quindi questa cosa mi è un po' mancata in questi due anni e sono arrivata poi alla scelta di voler cambiare, di voler stimoli nuovi. Comunque faccio 30 anni, quindi ho fatto una carriera abbastanza lunga e sono una donna, quindi non ho la possibilità di avere il futuro che ha un uomo con il calcio, quindi è anche ora di iniziare a pensare a qualcos'altro. Avevo voglia di stimoli nuovi, di progetti nuovi e quindi anche se non è stato facile, perché ovviamente cambiare tutti i ritmi, le abitudini, le certezze di una vita di 17 anni è stato difficile, però poi so che ci sono tantissime altre cose nuove e belle da fare, quindi nonostante le difficoltà si volta pagina e si fa tutto quello che di nuovo c'è da fare.
Poi parleremo di quello che farai adesso, sì. Ma prima ripercorriamo un po' questi anni di carriera, no? Cioè com'è nata e com'è stata la tua esperienza in un mondo che... prevalentemente maschile, quindi è anche un mondo che spesso ha degli stereotipi sopra, tipo le nuvole di Fantozzi, e ne abbiamo già parlato in puntata con Zarina, che è una newsletter che parla di sport femminile. Penso che tu ne abbia dovuto abbattere abbastanza durante il tuo percorso di questi stereotipi, o sbaglio?
Beh, sicuramente tantissimi, perché già per me non è stato facile iniziare a giocare perché i miei non erano d'accordo, per quanto possa sembrare strano. Infatti ho fatto tutti gli sport possibili, ho giocato 4 anni a tennis prima di riuscire poi a convincerli a lasciarmi giocare a calcio, quindi sono già partita dovendo abbattere un muro e poi è stato così per tanti anni, perché quando io ho iniziato a giocare c'erano davvero pochissime squadre di calcio femminile, c'era poca competenza, c'erano molti più pregiudizi rispetto ad adesso, quindi c'erano tante convinzioni che fortunatamente oggi ci sono molto meno. Quindi ho sempre dovuto dimostrare che si può essere donne anche giocando a calcio e femminili anche giocando a calcio, che il calcio è uno sport come tutti gli altri e come lo fa un uomo lo può fare una donna, che non rovina il fisico, semplicemente ti fa venire le gambe un po' più muscolose, ma vedo qualsiasi sport ti faccia venire un po' di muscoli sulle gambe. E ho dovuto dimostrare che non c'è niente di male se una bambina sceglie di giocare a calcio anziché fare danza, che la libertà di scelta è la cosa principale e più importante, soprattutto quando si è bambini e adolescenti e si ha una passione che si vuole seguire. E quindi ci sono stati tanti pregiudizi e tanti muri da dover abbattere, però ad oggi fortunatamente ci sono anche tante cose che sono cambiate, sono migliorate, ci sono molte più bambine che iniziano a giocare, quindi questo è sicuramente un piccolo passo avanti che è stato fatto, nonostante ce ne siano ancora tantissimi da dover fare.
Certo, tra l'altro tu sei partita in una società che si chiama Inter Milan, si chiamava Inter Milan, giusto?
Si chiamava SD Femminile Inter Milano.
Esatto, cioè non era proprio l'Inter. Non era
no,
la società Inter.
Non era proprio l'Inter, è stata mia mamma presidente per 12 anni, e un po' appunto con il rapporto di mio papà con la società o così, potevamo, usavamo i colori nerazzurri, ci avevano dato il permesso di usare le maglie ufficiali, quindi c'è sempre stato un po' un legame, anche se ufficialmente non facevamo parte della società fino a 2, ormai quasi 3 anni fa, quando questa società è stata acquistata ufficialmente dall'Inter, dalla società dell'Inter maschile, chiamiamola così, e siamo diventate ufficialmente parte dell'Inter.
Tra l'altro, adesso faccio un esempio stupido, però se uno vuole andare a cercare anche solamente degli highlights di partite, delle partite intere, eccetera, magari di qualche anno fa, è quasi impossibile, anche per far capire come un mondo che di solito si trova la partita, adesso faccio l'esempio del Genoa perché io sono genuano, ma se voglio cercare la partita del Genoa di 25 anni fa in Serie B, la trovo 5 anni fa, non si trova una partita dell'Inter femminile, quindi è un esempio di come purtroppo per anni non ha avuto la visibilità che probabilmente doveva avere e adesso effettivamente piano piano sta facendo dei passi in avanti. Uno dei passi più importanti sarà l'anno prossimo che ci sono gli europei. Immagino che sia molto importante, ne abbiamo parlato, si sente parlare di come sia un evento che probabilmente sarà uno dei primi eventi anche di portata nazionale, perlomeno in Italia, dove si potranno vedere un po' di più le partite, dove sarà un po' più seguito anche dai giornali, eccetera, eccetera. E probabilmente il passaggio più importante sarà quello dal dilettantismo al professionismo.
Sì, in questi anni diciamo che i due step molto importanti per il calcio femminile sono stati innanzitutto l'acquisizione da parte dei club maschili, quindi professionistici, delle squadre femminili, perché ovviamente ha portato ad alzare notevolmente il livello, ad alzare la visibilità, ad alzare la competenza degli staff all'interno delle
Certo.
squadre dedicate al femminile. Quindi questo ha portato sicuramente un miglioramento in generale sotto tanti punti di vista. Il secondo step importantissimo in questi anni sono stati i mondiali, perché gli uomini non c'erano, le donne sì, le ragazze hanno raggiunto dei risultati molto importanti che nessuno probabilmente si aspettava, quindi hanno avuto anche molta visibilità, hanno dato molto risalto a tutto il movimento, le partite erano in diretta sulla Rai, quindi sono state seguite da tantissime persone ed è stata una bellissima vetrina per il calcio femminile, perché secondo me tante persone non si avvicinano al calcio femminile perché hanno ancora troppa poca possibilità di vederlo, quindi la non conoscenza ti
Certo.
porta a non apprezzarlo. Quindi quei due step per ora sono stati i due step che hanno dato un po' le prime svolte forse a quello che è il movimento. Adesso ci saranno gli europei e sicuramente sarà anche quello un momento di grande visibilità per il calcio femminile. Si spera che le ragazze faranno benissimo per poter portare ancora più gente ad avvicinarsi, a seguire la nazionale e di conseguenza seguire poi anche i club, il campionato e seguire di più tutto il calcio femminile. E poi quando ci sarà il professionismo sarà un altro punto di svolta. Sicuramente non sarà facile per tutte le società perché ci saranno costi più alti. Per le società importanti come Inter, Milan e Juve sarà sicuramente più semplice rispetto a società più piccole, però nonostante questo credo sia un passaggio necessario per dare alle giocatrici le tutele, i riconoscimenti e quello che meritano, perché ad oggi una giocatrice che gioca a calcio è come se fosse disoccupata.
Sì, esatto. Parliamo un attimo anche di questo aspetto qua che spesso viene sorvolato in discussioni o anche in ambienti più sportivi, esattamente. Cioè, è un hobby praticamente, no? Fare la calciatrice non è un lavoro, non puoi viverci facendolo. È difficile perlomeno, magari da qualche anno si può cominciare a qualche, diciamo, quelle un po' più forti, quelle un po' più fortunate, anche quelle appunto di società un po' più strutturate. Però il resto, la maggior parte fanno doppi lavori, o magari stanno ancora studiando, quindi poi fanno allenamento e studiano tutti i giorni. Non è per niente semplice, immagino. Poi a lungo andare deve essere anche complesso non vedere una sorta di meritocrazia, no?
Sì, assolutamente sì, sotto questo punto di vista c'è tanto da lavorare perché noi lo facciamo a tutti gli effetti come se fosse un lavoro a livello di tempo, impegno, passione che ci dedichiamo, sforzi, sacrifici, Parlo ancora al presente perché non mi sono ancora abituata al fatto che non gioco più, quindi mi ci metto ancora dentro come se giocassi ancora. Però poi a livello burocratico, sulle carte, sui contratti, siamo dilettanti, quindi non abbiamo nessuna tutela, nessun riconoscimento di un lavoro normale, di un lavoro riconosciuto con un contratto regolare, quindi questo passaggio sarà molto ma molto importante per anche dare più importanza al calcio femminile, perché lo merita.
Sì, assolutamente, ma per esempio, non so, la maternità come viene gestita in questo momento? Cioè, immagino che sia una cosa da non sottovalutare. Io ho cominciato a sentirne parlare quando mi sembra un paio di anni fa, appunto, forse subito dopo i mondiali, Alex Morgan, che è una delle calciatrici più famose del mondo, della nazionale più famosa del mondo, e che ha poi appunto avuto anche questo, vabbè, Megan Rapinoe è stato un po' il personaggio dei mondiali scorsi, ma tutta la squadra poi ha cominciato a battersi per stipendi più alti, uguaglianza, eccetera, eccetera. Però lei era rimasta incinta e mi ricordo che si allenava col pancione fino a pochi giorni prima di partorire, naturalmente senza poi fare la partitella, c'era solo un lavoro fisico molto meno stressante e potente di quello dell'allenamento normale, però lei si allenava perché diceva: io poi devo stare ferma per 5-6 mesi magari, e chi è che mi prende, chi è che mi paga dopo 5-6 mesi che sono stata ferma? E mi ha fatto un po' effetto, perché effettivamente cioè, non ci avevo mai pensato, anche, è stupido da dire, lo so, però effettivamente non ci avevo mai pensato, ed è una situazione che non so minimamente come sia gestita, e sono curioso di sapere un minimo come potrebbe essere gestita al momento e cosa magari cambierebbe col professionismo.
Beh, in Italia fortunatamente da gennaio 2021 la maternità è stata inserita, quindi le giocatrici sono tutelate, hanno 14 settimane, se non sbaglio, di congedo maternità, chiamiamolo così, mm-hmm. e hanno diritto a prendere 2/3 dello stipendio per tutto il tempo in cui non sono ovviamente presenti in campo, e il loro contratto rimane, quindi non c'è nessun tipo di discriminazione sotto questo punto di vista da parte delle società, o possibilità di rescindere un contratto o danneggiare una giocatrice. Quindi sotto questo punto di vista, da pochissimo, perché è da gennaio 2021,
infatti, da pochissimo, però
sotto questo punto di vista adesso siamo tutelate.
Beh, meno male, però è veramente strano che sia da gennaio 2021, cioè mi fa effetto che sia solo da 9 mesi, 10 mesi quasi che questa cosa qua esista.
Beh, certo, però pensando che è solo da 2-3 anni che i club maschili hanno preso il femminile, eh sì, che ancora non siamo professioniste, già il fatto di fare un passo così importante nei confronti del calcio femminile è già una cosa positiva, quindi non pensiamo per adesso a quello che non abbiamo, al negativo, ma pensiamo a quello che fortunatamente abbiamo adesso e alle prospettive di crescita che ci sono.
Ci sta come ragionamento. E qual è la cosa che cambierà di più secondo te col professionismo? Cioè, a parte clausole, contratti più seri, eccetera, eccetera, ci sarà anche qualcos'altro al di fuori? Cioè, sarà preso magari più seriamente il fatto anche di essere professioniste?
Beh, sicuramente porterà ad alzare tutto il livello del calcio femminile e di conseguenza a renderlo più interessante e ad avvicinare poi più persone a volerlo vedere, perché quando si parla poi di professionismo, anche magari giocatrici forti che giocano magari all'estero hanno voglia di venire nel campionato italiano, di conseguenza il campionato italiano cresce di livello, migliorano le giocatrici, migliora la qualità. Quindi al di là del punto di vista burocratico, quindi di tutto ciò che riguarda la singola giocatrice, sarà un miglioramento in generale per tutto il calcio femminile.
Sì, ci sta, ma ho visto in questi giorni qua un post in cui eri un po', non malinconica, però dicevi che in questo periodo qua sono abituata a cominciare il campionato. Quanto ti manca fare tutta la prepa? Quanto ti manca fare i tuoi scherzi a Stefania Tarenzi? Quanto ti manca tutte queste cose qua?
Beh, ovviamente dopo 17 anni in cui ogni giorno condividevo lo spogliatoio con le mie compagne, vedevo le mie compagne, sabato la domenica c'era l'adrenalina della partita, la preparazione alla partita, passare da avere tutti i giorni questo tipo di vita ad avere una vita completamente diversa è molto difficile. I primi tempi dicevo, oh, che bello, più vacanze, e non mi rendevo conto che poi però ad agosto non avrei ripreso la stessa vita di prima, quindi ci ho messo un po' a realizzare. Quelle che sono le mie amicizie ovviamente sono rimaste, Tare la sento, comunque la vedo, quindi quello è rimasto. Sono cambiate le abitudini e lo stile di vita, quindi prima ero abituata ad allenarmi sempre con la squadra, ora mi alleno sempre praticamente da sola o vado in palestra ed è una cosa completamente diversa. Il sabato e la domenica guardo le partite in TV quando prima scendevo in campo. Quindi sicuramente mi manca tanto, ci sono stati dei momenti in cui mi sono anche chiesta se fosse stata la scelta giusta, però quando prendo una scelta è molto difficile che io torni indietro, e se la prendo è perché sono convinta che sia la cosa giusta per quel momento, e quindi quando ho questi momenti un po' di nostalgia, ok, penso a tutto quello che ho vissuto, ma penso anche a tutto quello che di nuovo ho da fare e dico che va bene così, è la scelta giusta. Fa male, ma c'è tanto, tanto di nuovo da fare.
E qual è il più bel ricordo che hai in campo con la maglia dell'Inter?
Beh, il ricordo più bello ovviamente è quando abbiamo vinto il campionato e siamo saliti in Serie A. È successo due volte, la prima volta quando ancora non eravamo ufficialmente Inter nel 2013 e poi quando siamo salite con la maglia ufficiale dell'Inter, ed è stata una soddisfazione bellissima perché abbiamo vinto il campionato di Serie B senza perdere neanche una partita, tutte vittorie, un solo pareggio, ed è stato un anno davvero, possiamo dire, perfetto sotto tutti i punti di vista, i risultati, la squadra, il rapporto tra tutte le compagne, il mister. È stato davvero un anno che rimarrà sempre indimenticabile.
Beh, immaginavo fosse quello.
E poi il momento in cui siamo andate con la coppa dentro a San Siro a fine primo tempo, con San Siro pieno, e abbiamo alzato la coppa in mezzo al campo, diciamo che è stata una bella botta di emozioni.
Bellissimo. Poi tu sei in una famiglia nerazzurra, quindi immagino che sia stato anche emotivo. Tuo papà, tra l'altro, io sono andato a cercare, quando cercavo il gol, ho visto che un sacco l'ho ritrovati, perché non so se tuo papà o una pagina comunque col nome di tuo papà li ripostava su Facebook dicendo, ah, Regina ha fatto doppietta o qualcosa del genere.
No, immagino. Ma lui sia su Instagram sia su Facebook è diventato molto attivo, quindi anche quando c'è qualcosa che riguarda me la pubblica sempre, la condivide. Diciamo che non lo dimostra tanto magari a parole, ma con questi gesti che possono essere anche più o meno significanti dimostra che è orgoglioso un po' di quello che ho fatto.
Sì, ma si vede appunto. E ho visto tra l'altro che uno dei gol più belli l'hai fatti al Genoa, se non sbaglio, un paio di anni fa, un pallonetto mi sembra, non ho capito,
sì,
bene se era al Genoa.
Sì, avevo fatto un paio di gol, diciamo che il gol più bello forse è quello che ho fatto alla Juve, però anche al Genoa qualche anno fa avevo fatto un gol al volo di sinistro, se non ricordo male, che è stato bello.
Niente male, niente male. Ma invece come vedi questa Serie A? Cioè, sarà sempre un dominio Juve o pensi che Milan, Roma, magari qualche altra squadra possano avvicinarsi un pochino?
Beh, la Juve è stata la prima società ad investire tanto sul calcio femminile, che investe ancora tanto nel calcio femminile e lo sta facendo crescere, sta facendo crescere la squadra tanto. Sicuramente è per ora la squadra da battere, però Roma, Milan sono le prime due società che stanno crescendo tanto e si stanno avvicinando. Si spera che anche l'Inter possa continuare a crescere per avvicinarsi ancora di più a poter competere con le prime della classifica, ma io spero che già quest'anno, se non sarà quest'anno il prossimo, ci sarà un po' più di competitività nei primi posti, perché così diventa anche un campionato più interessante.
Sì, naturalmente quando c'è più competitività si alza il livello generale, quindi.
Certo.
E a proposito di livello, a livello europeo invece, secondo te quanto manca per cominciare a competere con quelle che sono inattaccabili al momento, come, non lo so, il Lione, il Wolfsburg, il Paris Saint-Germain, il Barcellona, il Chelsea, mi vengono, l'Arsenal anche fortissimo?
Beh, c'è ancora, secondo me, tanto lavoro da fare. Io qualche settimana fa ho visto una partita qua in Francia del PSG femminile, e vederlo dal vivo si vede ancora di più quanto siano ancora di un altro livello. Quindi la nostra squadra più forte italiana, che è la Juve, fa ancora tanta fatica, secondo me, a fare una partita contro una squadra forte come ad esempio il PSG o il Lione o il Wolfsburg, che sono un po' le squadre top.
Sì.
Quindi c'è ancora tanto lavoro da fare, c'è da alzare il livello generale di tutto il calcio femminile, perché poi se si diventa competitivi anche all'estero si fa parlare ancora di più dell'Italia e si porta visibilità, perché poi è la visibilità che fa muovere tutto.
Sì, basti pensare che il Real Madrid, mi sembra femminile, sia nato 2 anni fa, forse neanche, una cosa del genere.
Sì, cioè, sì, due, l'anno scorso forse addirittura.
Esatto, mi sembra anche a me, comprando giocatrici fortissimi come Jakobsson, come Aslani, che sono due calciatrici che amo follemente, fortissime, proprio vederle giocare in campo sono bellissimo da vedere. In Italia di giovani forti, secondo te chi è che potrebbe diventare, alzare un po' il livello, diciamo diventare un po' la nuova Bonanzea o Girelli, che comunque sono probabilmente le due calciatrici un po' più sulla bocca di tutti in questi anni?
Ma ci sono tante giovani che sicuramente possono far bene. La cosa difficile, quando inizi magari a fare qualche partita bene, è rimanere sempre sul pezzo con la testa, perché se poi inizi a fare 2 partite bene, inizi un po' a perderti, inizi a diventare incostante, poi fai fatica a continuare, a crescere. Adesso c'è ad esempio Aurora Galli, che è abbastanza giovane, è andata a giocare all'Everton.
Eravate compagni
lei,
di squadra voi, giusto?
Sì, con lei ho giocato insieme quando eravamo più piccole, e lei ha tanta testa, tanta professionalità, ed è una ragazza secondo me che continuerà a fare molto bene.
Fortissima. Io ho conosciuto, non riesco a seguire ancora tutta la Serie A femminile, guardo spesso gli highlights, e tramite Ultimo Uomo Daniele Manusia aveva scritto di Hailey Bugheia, spero di dirlo bene, del Sassuolo, nel 2004, e gioca esterna, è maltese tra l'altro, è fortissima, veramente fortissima. E un'altra giocatrice che secondo me potrebbe diventare veramente fortissima è la Sertorini. La Roma.
Beh, lei è una giocatrice velocissima.
Esatto.
E già quando hai la velocità riesci ad essere un passo avanti a tutte, quindi è molto concreta davanti alla porta, quindi quando hai la freddezza davanti al portiere fai gol, sei molto veloce, hai tanta corsa, già sei avvantaggiata e hai le capacità per poi diventare una grande giocatrice.
C'è anche il tiro da fuori, cioè molto, mi sembra molto intelligente a livello proprio calcistico, difficilmente sbaglia la decisione da fare, mi piace moltissimo. Ma ci dici quindi cosa farai ora?
Allora, adesso il primo grande progetto, diciamo così, che sto portando avanti si chiama Beyond, e un po' per la mia idea di voler continuare a parlare non solo di calcio femminile ma di sport al femminile in generale, quindi cercare di aiutare nel mio piccolo facendo quello che posso fare un po' tutto il movimento. Praticamente faccio delle registrazioni su QVC in cui intervisto o comunque chiacchiero, parlo con atlete o ex atlete di sport che hanno dovuto magari affrontare pregiudizi o che hanno avuto difficoltà, sport che si conoscono poco e che quindi hanno avuto poco spazio per farsi conoscere, e chiacchiero con loro, raccontiamo le loro storie, le loro esperienze, quello che hanno dovuto affrontare, gli obiettivi che hanno raggiunto, e collegato a questo c'è anche un podcast che ho realizzato con la mia agenzia We Are Female Athletes, dove parliamo appunto anche qui con queste atlete o ex atlete in maniera molto più ampia, raccontando molto di più la loro storia.
Beh, sempre molto interessante, tra l'altro ne approfitto del passaggio rimanendo in tema calcistico per ringraziare We Are Female Athletes e Marco e Maria Clotilde che hanno permesso di intervistarti, per me è stato un onore, come ti ho già detto. E, ti faccio una domanda stupida per finire, ma se non avessi fatto la calciatrice cosa ti sarebbe piaciuto fare?
Ma allora, a me piace tanto, mi piacciono tanto varie cose, quindi mi piace tanto ad esempio cucinare, anche se non sono un'esperta che fa piatti complicati stile MasterChef, però mi piace tanto cucinare, provo, invento, quindi la ristorazione è un mondo che mi piace molto. Mi piace molto la fotografia, quindi non dico che avrei fatto magari la fotografa, però è un mondo che mi piace anche la fotografia. E mi piace tutto ciò che riguarda il mare, quindi probabilmente mi sarei inventata qualcosa riguardo al mare. Volevo andare a studiare biologia marina a un certo punto della mia vita, però non c'era l'università a Milano e quindi alla fine ho rinunciato per l'Inter, per non lasciare l'Inter.
Vabbè, dai, stranciata di cuore, no?
Sì, certo, che rifarei altre 1.000 volte.
Immagino, tra l'altro tu bazzichi spesso nella mia regione, da quello che ho intuito. Sei spesso in Liguria, no?
Sì, quando ho magari una giornata libera, il mare più vicino è la Liguria e quindi mi piace. E poi, a parte il fatto che sia il più vicino, mi piace tanto Santa Margherita, Sestri, Camogli, mi piacciono tanto, quindi vado spesso. E
Brava,
poi la focaccia, se vogliamo parlare della
ancora.
focaccia, abbiamo
Adesso
finito.
finiamo le registrazioni, però un mezz'ora io testo la focaccia di questa.
Sì.
Vabbè, dopo questo sponsor alla Liguria, spero. Siamo ai saluti, ti ringrazio tantissimo, Regina. È stato veramente emozionante e bellissimo averti qua. Sono molto
Grazie a te,
contento.
assolutamente.
Grazie davvero, ti seguiremo, vedremo cosa farai, sentiremo il podcast, vedremo la regina in un'altra, non con la maglietta dell'Inter, ecco, mettiamola
No,
così.
con i vestiti un pochino più da persona seria, diciamo così.
Grazie ancora davvero, è stato
Grazie a te.
bellissimo, grazie, buona serata.
Grazie.
Ciao a
Ciao, buona
tutti,
serata.
ciao ciao.
Ciao, ciao.